Buongiorno a tutti, ci conosciamo, con alcuni un po' di più, con altri un po' di meno. Do il benvenuto a Stefano e Maria, che sono una mia collega e il suo fidanzato, sono qua per la prima volta. Voglio ringraziarli, mi assumo, l'ho già detto, una grande responsabilità. Io sono il suo capo e l'ho invitata ad ascoltare quello che Dio lungamente mi ha fatto meditare. Dio perdona. È il titolo della predicazione, ma soprattutto è ciò che Dio, è ciò su cui Dio mi ha fatto riflettere molto. E insomma, mi rendo conto che predicare sull'Iddio che perdona a qualcuno che è un mio dipendente mi mette sotto una grande responsabilità, perché quando mi farà arrabbiare e io mi arrabbierò, lei mi dirà: Anto, Dio perdona. E sarò... Ci ho pensato dopo, altrimenti non ti avrei invitata. Però Dio mi darà grazia. Circa un mese e mezzo fa, leggendo la parola, che io amo molto, sono poco evangelistica, sono poco... mi piace molto lo studio della parola, tanto che sto frequentando e sto completando la facoltà teologica che mi ha insegnato la ricchezza, non solo spirituale, ma anche storica, archeologica, geografica, azzardo anche psicologica, per me che lavoro in psichiatria, ci sono tantissimi passaggi che mi fanno comprendere come Dio sa perfettamente muovere situazioni e persone per produrre dei cambiamenti nelle persone. E sono stata lungamente a casa a seguito della perdita della mia mamma. Sono stati giorni difficilissimi e in quei giorni Dio mi è stato molto accanto. Mi sono sentita abbracciare dal mio Dio, non mi sono sentita mai sola. Comprendo che questa famiglia che ha perso una persona di recente, io incoraggio a stare alla presenza di Dio in silenzio, senza domande. Il nostro dolore parla in alcuni momenti, molto più di tutte le nostre lamentele e di tutti i nostri perché, che non portano a niente. Per noi è stato, per la mia famiglia, un grande dolore, un dolore che ci ha messo in ginocchio. Ma nel vero senso della parola, ringrazio Dio per avermi messa in ginocchio. E in quei giorni Dio ha riparlato al mio cuore. Mentre leggevo nella storia di Israele, io voglio mettermi gli occhiali. In questo percorso di studi che io faccio, ero arrivata intorno al... Io studio molto l'Antico Testamento e vorrei spendere due parole su questo. Io amo molto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è una raccolta di libri che narrano fondamentalmente la storia di Israele, da Mosè, dall'uscita dall'Egitto, ai 40 anni nel deserto di questo popolo, alla costituzione di questo popolo, come popolo, con Dio che era il suo re e il suo governatore, con una serie di leggi, la legge data da Mosè a questo popolo si costituisce come popolo e Dio, l'Eterno, era il loro Dio. arrivano nella terra promessa, vengono costituiti e formati, Dio benedice questo popolo, gli dà questi territori così come gli aveva permesso. L'Antico Testamento è la storia, io lo dico sempre, la storia d'amore che passa tra Dio e il suo popolo, il popolo di Israele. Ma il popolo di Israele è stato un popolo, come spesso si legge, dal collo duro, ostinato, ribelle, pur essendo un popolo eletto da Dio, era un popolo ostinato e ribelle. E tante figure dell'Antico Testamento sono proprio espressione di questo essere scelto, amato da Dio, ma ribelle e ostinato a Dio nel contempo. Ma tutto lungo l'Antico Testamento non c'è mai un momento, voglio spendere delle parole su questo, in cui Dio non mostri quando è arrabbiato, perché ci sono pagine in cui Dio geloso, e lui dice, io sono geloso del mio popolo e sono un fuoco consumante. Dio era geloso del suo popolo e ogni qualvolta il suo popolo si allontanava dalla sua presenza, Dio muoveva nazioni, popoli stranieri che attaccavano Israele, perché conosceva Israele e sapeva che quando Israele veniva attaccato ricorreva al suo Dio. Si piegava davanti a Dio e chiedeva perdono e Dio perdonava e lo liberava dai popoli di intorno. Vi incoraggio a leggere perché la lettura del Nuovo Testamento, come nessun'altra parte, ci insegna chi è Dio, il suo carattere, la sua natura, il suo modo di procedere. Il suo modo di dare direzione al suo popolo. È un forziere, è una cassaforte di indicazioni. Spesso, proprio dall'Antico Testamento, ho ricevuto direzione. Attraverso la storia, alcune pagine della vita di qualche personaggio, Dio mi ha detto, devi fare così. Devi andare così, non era la voce nell'orecchio, oppure io sento, ho fatto un sogno, no, il Logos, la parola scritta, la parola di Dio, l'Antico Testamento è l'espressione del carattere di Dio, non c'è spazio per le nostre emozioni, non c'è spazio per i nostri sentimenti, non c'è spazio per io sento, la parola di Dio, l'Antico Testamento è parola scritta. Se noi crediamo che lo Spirito Santo ha ispirato uomini che hanno scritto questo attraverso vari passaggi, l'Antico Testamento è il modo di procedere di Dio, è il modo di pensare di Dio, è il modo di condurre il suo popolo, le persone che hanno vissuto i nostri stessi passaggi. Quindi vi volevo dirlo questo, io sono una grande studiosa dell'Antico Testamento, pur amando profondamente Gesù Cristo, il mio amato Gesù, ma l'Antico Testamento, lì io trovo direzione. E nel libro, e nell'Antico Testamento, mi sono imbattuta nella storia di uno dei re di Giuda. Ad un certo punto della storia, dopo il re Salomone, figlio del re Davide, il popolo di Israele si scinde. Scusatemi, Rebecca, visto che sono tua zia, accomodatevi fuori, ok? Scusatemi, mi prendo questa confidenza, mia nipote. Si divisero e divennero due regni, Israele e Giuda. Uno dei re di Giuda fu Manasse. Chiederei che mi fosse messa la slide. In Secondo Cronache, che è uno dei libri dell'Antico Testamento, si parla di questo uomo. Vorrei entrare subito nella storia e dirvi alcune cose. La parola non ha bisogno di presentazione. Manasse si presenterà, e Dio anche, per quello che è stato. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Manasse è stato il re che ha regnato più a lungo di tutti gli altri re. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciato davanti ai figlioli di Israele. Manasse riedificò gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, un grande uomo di Dio, invece un re che fece ciò che era buono agli occhi di Dio. Tutti gli altri luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demolito, Manasse li riedificò, eresse altare a Baal, fece idoli ad Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Eresse pure degli altari ad altri dei nella casa dell'Eterno, riguardo alla quale l'Eterno aveva detto: in Gerusalemme sarà in perpetuo il mio nome. Fece passare i suoi figli per il fuoco, vuol dire che li dette in sacrificio agli dei, i suoi figli. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle del figliolo di Nom, che è uno dei dei, degli dii. Si dette alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì di quelli che evocavano gli spiriti e predicevano l'avvenire. Si abbandonò interamente a fare ciò che male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figlio: in questa casa a Gerusalemme che io ho scelto fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome in perpetuo. Ma Manasse disobbedì, fece una cosa pesantissima. E farò che Israele non muova più il piede dal paese che io ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè. Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi, quindi non fece solo lui, ma indusse altri a fare come lui, e indusse a fare peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutto dinanzi ai figlioli di Israele. La prossima, lo so che l'avete data a me, scusate. L'Eterno parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne fecero caso. Allora l'Eterno, come prima ho accennato, fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re di Assiria, che misero Manasse nei ferri e, legatolo con catene di rame, lo menarono a Babilonia. Quando egli fu in distretta, implorò l'Eterno, il suo Dio, e si umiliò profondamente davanti all'Iddio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere. Mi dovete scusare se mi commuovo, perché è una storia che mi ha toccato tanto. Ed egli si arrese ad esse ed esaudì. Ripeto, a lui, Manasse, a Dio, rivolse le sue preghiere. E Dio si arrese. C'è un errore, non lo so, io sono molto pistina, ma mi hanno messo egli con la E maiuscola, minuscola, ma è riferita a Dio, l'avrei messa con la E maiuscola. Comunque, Manasse rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue supplicazioni, lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che l'Eterno è Dio. Dopo queste cose Manasse costruì fuori dalla città di Davide a occidente, nella valle, un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fe girare attorno ad Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda. E tolse dalla casa dell'Eterno gli dei stranieri e l'idolo. Abbatté tutti gli altari che aveva costruito sul monte della casa dell'Eterno e a Gerusalemme e gettò tutto fuori dalla città. Poi ristabilì l'altare dell'Eterno, vi offrì sopra dei sacrifici di azioni di grazia e di lode e ordinò a Giuda che servisse all'Eterno e all'Iddio di Israele. Non di meno il popolo continuava ad offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto all'Eterno il suo Dio. Voglio sottolineare questi ultimi due passi, che sono quelli che hanno fatto scattare qualcosa dentro di me. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, sono cose scritte nella storia dei re di Israele. E la sua preghiera è come Dio si arrese ad essa. Tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, i luoghi dove costruì degli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte e delle immagini scolpite prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Ozai. Un mesetto fa, più o meno, ho letto questa storia. Mi ha molto toccato e soprattutto ho cominciato a pensare, dopo aver letto, ed è per questo che ve l'ho voluto leggere, dopo aver letto tutte le cose che Manasse aveva fatto e conoscendo la legge di Mosè e tutte le prescrizioni di Dio in merito al Tempio, alla separazione dagli altri dei, tutto quello che Dio aveva detto di fare è stato puntualmente contraddetto da Manasse, punto per punto, fino ad arrivare a fare ciò che Dio aveva più in obbrobrio, portare nel suo tempio, nella sua casa, idoli, Astarte, Baal, è proprio qualcosa che non si può accettare, è come se io sono sposata, non sono sposata, ma fossi sposata, portassi il mio amante a casa mia, è la casa di mio marito. È un fatto inaccettabile. E Dio subì questo da il re Manasse, nella sua casa, nel suo tempio. Manasse mise altri dei. E quindi proprio, insomma, è stato puntualmente scorretto. Quindi quando leggo che Dio si arrese alla preghiera di Manasse, ho detto, ma che preghiera ha fatto Manasse? Che parole ha usato con Dio? Che cosa gli ha detto a Dio per riuscire a, come dire, toccare il cuore di Dio? Che cosa, com'era il suo cuore? Sicuramente la prigionia ci rende più, come dire, no? Ci fa vivere la nostra disobbedienza, ma Dio è Dio e Dio non guarda l'apparenza. Dio non è che guarda e si commuove così facilmente. Manasse per più di 40 anni l'aveva offeso profondamente, soprattutto aveva danneggiato il suo tempio, aveva danneggiato il suo popolo, era stato un omicida, aveva offerto due dei suoi figli al dio Astarte, aveva fatto quello che di peggio si poteva fare. Allora io dico, non sarà una prigione, non saranno delle catene che convincono il cuore di Dio, che scruta il cuore e pesa i sentimenti. Noi possiamo imbrogliare le persone con le nostre scuse, perché non vedono il nostro cuore, non vedono i nostri pensieri mentre gli chiediamo scusa, ma Dio sì. Mentre noi chiediamo perdono a Dio, Dio li vede i nostri pensieri, conosce le nostre intenzioni nel chiedergli perdono. Quali sono le finalità per cui gli chiediamo perdono? Quindi mi sono chiesta, ma questo re Manasse, che cosa gli ha detto a Dio? È diventato un tarlo, perché poi io sono così. Siccome mi sono detta, Signore, io sbaglio tanto, e davvero a volte non so cosa dirti. Mi ha toccato che Dio si arrende. Allora questo verbo, si arrese, far arrendere Dio, che è molto paziente, vuol dire che quest'uomo, che cosa gli ha detto, che cosa ha fatto? Qual è stata la sua preghiera? Con quale sentimento in quella prigione? E con quali scuse e con quali giustificazioni si è presentato davanti a Dio per convincerlo e farlo arrendere? Allora mi sono messa a studiare, ho cercato questo libro di Ozai, dove dice che ci sono tutti i peccati, tutte le infedeltà e la preghiera di Manasse. Mi sono messa a cercare su internet, perché chiaramente non è un libro che si trova nella Bibbia. Ho cercato e ho trovato documentazione che dice che il libro di Ozai è andato perso, ma non la preghiera di Manasse. Del libro di Ozai, che era uno dell'epoca che ha trascritto, Manasse era un re, quindi ha trascritto la storia e le vicende di questo re. Quindi Ozai, trascrivendo, ma il suo libro è andato perso, ma la preghiera di Manasse no. E questo mi ha molto colpito, tant'è che ho fatto fatica a trovarla, ma l'ho trovata. Perché quando Dio comincia a volerci parlare, ci apre nel cuore, nella mente delle domande e ritorna. E allora mi ha dato capacità di cercare su internet, vediamo se mi dà capacità anche, mo. L'ho trovata la preghiera di Manasse. Ho trovato dove e come è stata protetta e salvata da Dio questa preghiera. Prima di leggervi la preghiera di Manasse, vorrei proprio leggere velocemente il documento archeologico. Io sono una che si documenta sulle cose, non mi piace che le cose non siano documentabili e non siano rintracciabili, perché altrimenti ognuno mi può raccontare quello che vuole. A me Dio mi piace, perché dà conferma alle cose che dice, le accerta dentro di noi, le accerta intorno a noi, e così anche, come dire, nelle cose che leggiamo. Impariamo a leggere la parola, andiamo oltre quello che leggiamo, facciamoci delle domande. E c'è una meraviglia di tesori, perché Dio utilizza ogni cosa. Però io questo non lo posso fare. C'è quel documento, l'altro allegato, Piero? L'altro, c'è Riggio, quale cristianesimo, dove si parla del ritrovamento della preghiera di Manasse in Frigia. C'è un, mentre loro cercano, insieme a ci sono due allegati nella mia mail, un gruppo di archeologi italiani, brevissimo, grazie, un gruppo di archeologi, se scendi un po' giù, no, scusami, su. Ecco, questo è il documento che ho trovato, dove si parla dell'iscrizione di Manasse a Hierapolis di Frigia in Turchia. La preghiera di Manasse è stata... Voi ci vedete? Sì. Ve lo leggo così, facciamo prima, e loro sono più bravi di me a spiegarlo. Si tratta del testo di una preghiera posto in una raccolta di canti apocrifo delle Sacre Scritture scoperte in un'abitazione privata a Hierapolis di Frigia. Vai pure su, che leggo le parti che ho. L'iscrizione è stata dipinta in tre righe sovrapposte su tutte e quattro le pareti di un piccolo ambiente di un'abitazione privata. Vai su, dove c'è la stanza dell'iscrizione. In questa casa privata, ricchissima, da come sono stati i ritrovamenti, all'interno di questa casa, in un posto molto piccolo, dove non era facile arrivare, c'è la stanza in cui questo gruppo di archeologi fiorentini trovano il vano. La stanza di cui si parla è di forma pressoché quadrata, misura poco più di 8 metri quadri e quindi di dimensioni assai piccole. Vai pure su, dove troviamo il giallo ci fermiamo. Risale al 2004 la eccezionale scoperta dell'iscrizione dipinta che oggi è nota come la versione su parete del testo restituitici da alcuni codici, più importanti dei quali per date e per affinità sono il codice alessandrino. Dovete sapere che il codice alessandrino è il codice linguistico per cui la Sacra Bibbia stessa viene tradotta. Il codice alessandrino è il più cronologicamente alla nostra iscrizione, il codice della Bibbia, nel quale è compresa la raccolta dei canti, tra cui appunto la preghiera di Manasse nella redazione greca. Vai pure su. La preghiera pare composta nella diaspora ebraica, quindi quando Israele e Manasse furono, nella diaspora ebraica nei primi secoli avanti, e fa parlare, questo è molto importante, volevo che lo leggessimo insieme, questo è un gruppo di archeologi laici, fa parlare l'empio re di Giuda, Manasse, vissuto, che macchiatosi di omicidio e idolatria fu per questo condannato da Dio all'esilio a Babilonia. Colui che nella preghiera si accusa di peccati che vengono riconosciuti come pesantissimi, come catene di ferro e più numerosi della sabbia del mare, supplica il perdono divino sapendo di non meritarlo, a causa delle molteplici e gravissime colpe che gli impediscono di sollevarsi sopra i peccati. Ma piegando le ginocchia del cuore, così come abbiamo letto nell'Antico Testamento, si affida alla misericordia divina, la cui bontà potrà salvarlo benché indegno. Tracciato su 3 righe in lettere, color rosso, porpora, in viola, caratteri maiuscoli, senza interruzioni, né interpunzioni tra le frasi, è conservata per molta parte del testo e malgrado le vaste lacune, particolarmente gravi in corrispondenza dell'estremità finale delle 3 righe, si è potuto ricomporre lo scritto nella sua integrità, con il calcolo degli spazi in relazione alla dimensione delle lettere e a quanto trasmesso dai codici. Dio è attento, ha permesso a questa preghiera di essere salvata, custodita e trasmessa. A questo si è aggiunto anche l'aiuto insperato per loro, ma per me è Dio che interviene in modo soprannaturale, che è venuto all'osservazione attenta della superficie dell'intonaco, delle parti lacunose nelle quali sono state identificate sicure tracce. Il testo è stato dipinto. Per me queste sono cose importanti. La scrittura è fatta all'altezza degli occhi di una persona che la legge in piedi, che poteva leggerlo stando in piedi a partire dalla porta, muovendosi verso sinistra e girando su se stessa, perché l'epigrafe è disposta su 3 righe, ciascuna con caratteri di altezza diversa, più grandi nella riga più in alto perché poteva essere vista, e a scalare nelle 2 righe sottostanti. Tutto è stato trascritto senza correzioni o ripensamenti ed è probabile che l'autore avesse sotto gli occhi un testo cartaceo, forse una pergamena. Mi fermerei qua, possiamo toglierlo. Vorrei far notare questo. Ho voluto che leggessimo questo perché quando ci accertiamo e studiamo, ci rendiamo conto che al di là della parola, Dio, per poter continuare a parlare e trasmettere e dare credibilità alle cose, Lui si muove. Questo reperto archeologico, di cui io non sapevo l'esistenza, è perfettamente conservato. Mi ha fatto fare una riflessione. Il libro di Ozai è stato perduto. Il libro di Ozai conteneva tutti i peccati e le male azioni di Manasse, ma anche la sua preghiera. La sua preghiera è stata trascritta e conservata, perché è trascritta su pietra, mentre il libro di Ozai è andato perso. Io vi vorrei far notare due cose. Manasse significa, dalla lingua ebraica, colui che cancella, colui che dimentica. Questo vuol dire il nome di Manasse. Di tutto ciò che Manasse ha fatto, ciò che Dio permette che rimanga memoria e traccia è soltanto la sua preghiera, non i suoi peccati. Perché quando Dio ci perdona, ed è scritto così, egli, per amore di me stesso, cancello tutte le tue trasgressioni e mi dimenticherò di tutti i tuoi peccati. Questo è un fatto straordinario che non si può non notare. Io ho ringraziato Dio, mi sono fermato, ho detto: Signore, non può essere un caso che del libro di Ozai solo la preghiera è stata conservata, non i peccati di Manasse, non tutte le sue cattive azioni, perché tu quando parli sei vero, hai detto che i nostri peccati sono cancellati, che non ne rimane memoria, e io ti ringrazio perché è così anche attraverso la storia di Manasse. La storia ritrova la sua preghiera, ma non i suoi peccati, se non quelli nella parola. Questo è perché quando Dio ci perdona, non lascia traccia, se non quello che permette di dire: questo ero, ma il perdono di Dio mi ha reso questo. Dio non è un uomo che sottolinea i nostri errori, che li presenta continuamente. Quando noi li confessiamo, Dio ci perdona e li dimentica. Non ci sono più. Ora leggiamo la preghiera di Manasse. Siete un po' curiosi, eh? Anch'io. Mi è piaciuta tantissimo. Questa preghiera è la preghiera di un ebreo. Signore Onnipotente, vi spiego dopo alcuni dettagli che mi aiutano. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe, e della giusta loro discendenza, tu hai fatto il cielo e la terra con tutto ciò che li orna. Tu hai fatto il cielo e la terra con tutto ciò che li orna. Tu hai messo ceppi al mare con la parola del tuo precetto. Tu hai chiuso l'abisso e lo hai sigillato con il tuo nome, tremendo e glorioso, per il quale tutto rabbrividisce e trema al cospetto della tua potenza. La magnificenza della tua gloria è insostenibile e non si può resistere al furore della tua minaccia sui peccatori, ma smisurata e imperscrutabile è la misericordia da te promessa. Tu, infatti, sei il Signore Altissimo, pietoso, longanime e di grande misericordia, che si pente dei castighi per le cattiverie degli uomini. Tu, Signore, nella tua multiforme bontà, hai promesso conversione e perdono per quanti hanno peccato contro di te, e nella tua multiforme pietà hai stabilito la penitenza per i peccatori in vista della salvezza. Tu dunque, o Signore, Dio delle schiere, non hai indicato la penitenza ai giusti, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, che non avevano peccato contro di te, ma hai indicato la penitenza a me, peccatore, perché i miei peccati superano in gran numero i granelli di sabbia del mare. Si sono moltiplicate le mie ingiustizie e non sono degno di guardare e vedere l'altezza del cielo. Scusate, per la moltitudine delle mie iniquità, piegato sotto una pesante catena di ferro, così da non poter sollevare la testa, non ho sollievo, perché ho provato il tuo sdegno e ho fatto ciò che è male davanti a te, non facendo la tua volontà e non osservando i tuoi precetti. Ma ora piego le ginocchia del cuore, implorando la benevolenza che viene da te. Ho peccato, Signore, ho peccato e conosco le mie iniquità, ma ti chiedo con la preghiera, perdonami. Signore, perdonami e non mandarmi in perdizione con le mie iniquità. Non tenere in serbo con eterno sdegno il male che mi spetta, non condannarmi nel profondo della terra. Tu sei Dio, Dio di coloro che si pentono, e mostrerai in me, indegno, tutta la tua bontà, poiché mi salverai secondo la tua grande misericordia, e di continuo io ti loderò nei giorni della mia vita, perché a te inneggia ogni potenza dei cieli e tua è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Una preghiera bellissima, è la preghiera di un ebreo. Volevo dirvi questo, che quando Manasse, come abbiamo letto, fu portato in Babilonia, io sono una che legge i dettagli, fu legato con catene di rame, non con catene di ferro. È importante questo. Le catene di rame penetrano nella carne e sono fatti ad uncino nella documentazione. Se poi qualcuno vuole approfondire, avere i miei documenti, io do volentieri. Manasse fu deportato in Assiria, legato con questo filo di rame che era fatto ad uncino, e questi uncini si conficcavano nella sua pelle e fu portato così in prigione. Quando lui fa riferimento dicendo piegato sotto una pesante catena di ferro così da non poter sollevare la testa, è letterale, perché Manasse, oltre al filo di rame, era stato imprigionato, ci sono delle foto, con una pesante catena al collo ed era obbligato a stare così. Non poteva sollevare la testa verso il cielo, non era degno. Era stato legato in modo tale da non poter alzare la testa. Questo mi ha toccato tanto, mi ha toccato tanto. Perché è così che ci sentiamo, quando la colpa, il dolore per quello che abbiamo fatto a Dio, noi ci sentiamo così, non ce l'abbiamo la capacità di alzare lo sguardo verso il cielo. Lui era stato messo così, con questi uncini nella pelle che gliela agganciavano e gli creavano ferite ad ogni movimento. E poi obbligato a stare a capochino, perché il re Assiro, con cui Manasse aveva fatto alleanza, disobbedendo a Dio, dopo che Manasse e Giuda non gli servivano più, lo ha fatto prigioniero, e in alcuni testi si legge che il re Assiro portò così Manasse perché aveva peccato contro il suo Dio. Proprio grazie a lui, al cuore soprattutto di Manasse, ma questo modo di indurci in errore e poi accusarci, ci ricorda qualcuno, sono sicura. Prima ci seduce, traendoci in inganno e facendoci fare alleanza con lui, e una volta che noi siamo divenuti suoi alleati, voltando le spalle al nostro Dio, ai nostri valori, a ciò in cui noi crediamo, proprio quell'essere ci accusa. E questo re Assiro, Assurbanipal, così si chiama, ce ne sono tre, ma quello che trattò così Manasse fu Assurbanipal, lo legò a testa in giù, perché aveva abbandonato il suo Dio. Mi ha toccato molto questo, In questa posizione Manasse è stato per quasi 10 anni, perché la sua prigionia è durata 10 anni. Ma Manasse si è ricordato dell'Iddio dei suoi padri. Si è ricordato che l'Iddio dei suoi padri, così come lui conosceva la legge di Mosè, Dio è fedele alle sue promesse. Si è ricordato dell'Iddio dei suoi padri e di quello che nella legge di Mosè sta scritto. E' questo che ha portato Manasse ad avere il coraggio. I suoi peccati e i suoi errori non avrebbero mai potuto dargli il coraggio. Ma lui si ricordò che in uno dei profeti, Ezechiele, è scritto così: se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, si osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui. E la storia ci dice che per Manasse è andata così. Che ha commesso sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io, dice Dio, provo forse piacere se l'empio muore, dice il Signore Dio, non ne provo piuttosto quando lui si converte dalle sue vie e vive? Io credo che Manasse, che era re di Giuda e conosceva l'Iddio dei suoi padri, a cui lui fa riferimento, perché lui parla di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, si rivolge a quel Dio perché lo conosce, perché lui era figlio di Ezechia, un re buono e giusto che fece ciò che era buono davanti a Dio. E Manasse si ricorda di suo padre. Chi conosce l'Antico Testamento sa che Ezechia fu un grande re. Manasse era figlio di questo grande re. Io vorrei incoraggiare, io non sono genitore, ma vorrei incoraggiare tutti i genitori a non dimenticare che Dio è fedele e che se la loro condotta come genitore è santa, i figli se lo ricordano. Anche Manasse se ne ricordò, perché lui ha vissuto con questo padre. Cominciò a regnare che va a 12 anni, ma fino a 12 anni Manasse ha vissuto con suo padre, Ezechia. Lo avrà visto chiedere a Dio, lo avrà visto pregare. Avrà visto la sua vita benedetta da Dio. E nel tempo, scusatemi, opportuno, questo figlio se l'è ricordato. Quindi non stanchiamoci di essere un buon esempio per i nostri figli. Io, come zia, ai miei nipoti. Ma perché il frutto c'è, perché Manasse si ricorda da solo, in quella cella, in quella condizione, lui si ricorda di suo padre, si ricorda dell'Iddio di suo padre e sa che l'Iddio di Israele è fedele alla sua parola fondamentalmente, è fedele alle sue promesse. Si sarà ricordato di un altro passo che io mi ricordo, non vi ho scritto. Dio in un altro passo dice: se il mio popolo, su cui è invocato il mio nome, si pente e abbandona tutti i suoi peccati e viene da me, io lo perdonerò. Noi le sappiamo queste cose. Il nostro Dio è così. E Manasse gridò a Dio, così. E gli ricordò, è bellissima la preghiera di Manasse, perché è la preghiera di un ebreo. E se studiate l'Antico Testamento, le preghiere dei grandi uomini di Dio, del suo popolo, partono tutti quanti. Tu sei il creatore del cielo e della terra. Gli dice chi è. Confessa davanti a chi si trova. Non si trova davanti ad un amico. Si trova davanti a Dio onnipotente, l'Iddio dei cieli e della terra. quindi gli dà un nome, gli dà una connotazione, sa con chi sta trattando, dopodiché presenta se stesso, ricorda che lui fa parte del suo popolo. Quando gli dice Abramo, Isacco e Giacobbe, lui apparteneva a quel popolo, quelli della promessa. Quindi Manasse si mette davanti a Dio, riconoscendo chi era lui, e dicendo anche io faccio parte di questo popolo che tu ami, al quale hai fatto delle promesse. Quindi ci insegna questa preghiera, quando ci accostiamo a Dio, seguiamo, stiamo alzando gli occhi e del cuore e stiamo piegando le ginocchia del cuore davanti a Dio. E quindi ci rivolgiamo a una persona ben precisa, che come nel caso di Manasse abbiamo offeso. Ma Manasse riconosce chi è Dio, riconosce se stesso come appartenenza a un popolo, ma poi parla di sé come peccatore e implora e chiede aiuto a Dio e Dio lo perdona. Manasse ritorna a Gerusalemme, come abbiamo letto, come re, perché Dio è così. Quando Dio ci perdona, ci ristabilisce, Manasse non è tornato così, diversamente da prima. Dio lo ha riabilitato, l'ha riportato in Gerusalemme, l'ha fatto liberare, l'ha riportato in Gerusalemme come re e come tale ha fatto tutto quello che abbiamo letto. Perché quando Dio ci perdona, ma soprattutto quando noi sappiamo e comprendiamo gli errori che abbiamo fatto, l'unica cosa che vogliamo è poter recuperare. E lui l'ha chiesto a Dio di poter recuperare. E Manasse ha recuperato. Lui è tornato. E ha tolto tutto quello che aveva fatto. Nel tempio, in mezzo al popolo. Abbiamo letto, rileggetelo. È cambiato. È cambiato. Quindi io, quando l'ho studiato, ho detto, Signore, comprendo perché ti sei arreso. Perché quest'uomo è profondamente cambiato e la sua vita dopo lo ha dimostrato. Quando Dio ci perdona, perché noi ci siamo resi conto di aver offeso Lui, cambiamo. Cambiamo. Tutto quello che ci è possibile rimediare, lo rimediamo. Non tutto è rimediabile. Manasse, dei figli che aveva, due li aveva fatti passare per il fuoco. Uno divenne re quando lui morì, ma durò solo 2 anni. Perché fu ucciso? Perché Asa, questo figlio di Manasse, era peggio di suo padre. Ma Asa, dopo 2 anni di regno, fu ucciso. Manasse durò 55 anni. Ho riflettuto su questo. Ho detto, Signore, tanto grande la tua pazienza. Questo popolo ha subito, però tu avevi preconosciuto Manasse e sapevi che con la prigione, con quella condizione, si sarebbe pentito. E ti ringrazio, Signore, che sei paziente. Ma Asa non è stato così, tanto che dopo 2 anni fu ucciso. Ecco, non tutte le conseguenze dei nostri errori sono rimediabili. Su questi 3 figli non fu rimediabile. Io, e mi avvio verso la conclusione, Dio perdona Manasse e noi, perché lui è fedele al suo patto. Ha perdonato Manasse perché era fedele alla sua legge e alla sua parola. Dio perdona per un'altra ragione, che vale anche oggi, perché Dio è amore. È scritto, Dio è amore e chi ama perdona. Chi ama perdona. E se perdoni è perché ami veramente. E Dio ha perdonato Manasse perché Dio è amore, perché non prova piacere. Ho scelto come espressione dell'amore di Dio uno dei passi che secondo me sono i più belli in assoluto nella parola, quando descrivono l'amore di Dio per il suo popolo e per i suoi figli. Dice così, parla di Dio e di un uomo, di un popolo. Egli lo trovò in una terra deserta, è scritto in Deuteronomio. Egli lo trovò in una terra deserta, come Manasse, come noi in tanti momenti, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dell'occhio suo, pari all'aquila che desta la sua nidiata, si libera a volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. L'Eterno solo l'ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Dio ha trovato Manasse in quel carcere, in quella prigione, come in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Spesso i nostri errori ci portano in una condizione di profonda solitudine, dove regna quel silenzio assordante che è la nostra colpa, i nostri sensi di colpa. È scritto, Dio trovò così. E cosa fece Dio? Come l'aquila arriva sui suoi piccini, l'aquila fa così e se li mette sulle ali e li porta in alto. Questa è una delle cose più belle, delle espressioni più belle dell'amore di Dio nei confronti di qualcuno che vive nel deserto e nella solitudine, piena di urli. C'è una solitudine piena di urli. Queste sono le ragioni, ho scelto due passi per dire le ragioni per cui Dio perdona, non per sentimento. Dio non perdona per sentimento. È spirito Dio, non è un essere umano, fatto di carne. Quindi Dio è fedele alla sua parola e alle sue promesse. Nell'Antico Testamento per Manasse era così. La storia di Manasse mi ha toccato e mi ha fatto molto riflettere. Mi ha colpito il pentimento di quest'uomo e l'amore di Dio. Ancora una volta Dio mi ha fatto riflettere su quanto lui perdona. Perché perdona? E come perdona? E fino a quando perdona? E che cosa produce il suo perdono? E ho esaminato la mia vita davanti a questo. Oggi non siamo più, abbiamo anche il Nuovo Testamento, oggi siamo in un tempo diverso, noi non siamo ebrei, siamo i gentili, così come la parola descrive. La ragione per cui veniamo perdonati da questo Dio meraviglioso che non si dimentica della sua parola, della sua natura che è amore. Dio ci perdona anche per un altro fatto, ancora più forte, più stabile, più solido, incancellabile. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo è una persona. È il Figlio di Dio per il quale noi veniamo perdonati. Il perdono di Dio nella mia vita, nella nostra vita, non è fondato su una preghiera mia, sul mio pentimento. Certo, il mio pentimento ha a che fare con me, ma il perdono di Dio ha un nome. Una persona, un'azione incancellabile, Gesù Cristo. Lui è il termine della nostra salvezza. Quando noi andiamo a Dio e chiediamo perdono per i nostri peccati, è scritto, Lui è fedele e giusto da perdonarci tutti i nostri peccati. Io voglio incoraggiare a non dimenticare questo. E se di nuovo vorrei riuscire a concludere dicendo delle cose molto concrete. Io sono una persona credente, ma molto concreta. E quando parlo con il mio Dio, Dio appaga la mia mente, che è molto richiedente. E il problema della colpa e della reiterazione degli errori, perché noi perché pecchiamo sempre. E allora io dico, Signore, che cos'è che mi può dare garanzia? Dopo che il Signore mi ha mostrato Gesù Cristo, dico, cosa mi può dare garanzia? Che tu continuerai a perdonarmi fino a quando mi avrai cambiato e trasformata. Molto semplicemente, la mia fede in Gesù Cristo. Il perdono di Dio non dipende da noi. Dio è fedele al sacrificio di Gesù Cristo. Gesù, andando su quella croce, espiando i nostri peccati, Lui al posto nostro, la ragione per la quale noi abbiamo pace con Dio e riceviamo perdono è in una persona, Gesù Cristo. Questo mi ha fatto bene, è stato come se Dio mi dicesse, figlia, non dipende da te il tuo il perdono. La mia fedeltà, come era nell'Antico Testamento al patto, la mia fedeltà è la fedeltà all'unigenito mio figlio, Gesù Cristo, perché per il suo sacrificio io non vedo iniquità nella tua vita, perché quando noi andiamo a Dio e chiediamo perdono, non a nome nostro, chiediamo perdono e lo riceviamo non perché stiamo pregando, perché glielo stiamo chiedendo, no, perché facciamo riferimento al garante della parola, Gesù Cristo. È per Gesù Cristo che Dio ci perdona, ed è per Gesù Cristo che Dio esercita misericordia. Dio è serio nelle cose, non è emozionale. No, nel suo amore Dio ci perdona, ma Lui è santo. Ed entrambe queste due nature di Dio devono essere appagate. La santità di Dio non poteva essere appagata dalla buona volontà dell'uomo, perché noi di buona volontà ne abbiamo, ma non basta, non basta. E per la santità di Dio solo il sacrificio di Gesù Cristo necessitava, e Cristo lo ha fatto. Voglio concludere dicendo questo, che il perdono di Dio ha dei segni inequivocabili: noi cambiamo. Io ho visto cambiamenti in alcune persone, ho visto l'amore di Dio avvolgere la vita delle persone. Io ho invitato Maria, la mia collega, perché 4 anni fa era disperata, un momento difficilissimo. Lei è orfana e mi ricordo quanto, in un momento difficilissimo, mese, la sua vita è cambiata. Le ha dato un fidanzato, le ha fatto incontrare una bella persona e lei non è più sola. Dio vede, Io ho visto il cambiamento nella vita di mio cognato Vincenzo, io ho bisogno di prove concrete. Mio cognato se n'è andato, voltando le spalle a Dio e a sua moglie. Ma dopo 4 anni è tornato, perdonato da Dio e perdonato da sua moglie. Per me questi sono fatti. E oggi è un padre ed è un marito meraviglioso, che io vedo tutti i giorni. Questo per me è perdonare, perché quando ci sentiamo perdonati, cambiamo. Solo se ci sentiamo perdonati, cambiamo. Perché è un atto di fiducia enorme che Dio fa nella nostra vita. Abbiamo voglia e motivazione di essere migliori e di essere diversi. Quindi voglio ringraziare Dio, perché è Dio e non è un uomo, per il suo grande amore e per il suo grande perdono. Amen. L'applauso naturalmente è vero che è per Dio, eh?
Amen. Meraviglioso quando possiamo realizzare queste cose. Abbiamo sempre un po' fretta, purtroppo. Viviamo una vita di fretta. Noi dovremmo saperci fermare e dire, ok, do un tempo a Dio per cercare di cambiare la mia vita. Se poi che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Sono d'accordo che quando c'è il perdono di Dio nella nostra vita, noi cambiamo. Quando non siamo cambiati, non abbiamo ancora realizzato l'amore e il perdono di Dio. Alziamoci in piedi, vogliamo ringraziare Dio. Alzate le vostre mani. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore, perché la Tua parola ci cambia. Tua parola viene, Signore, come un fulmine, Signore, e va a toccare, e va a cambiare, e va a sanare. Va a distruggere tutte quelle opere del nemico nella nostra vita. Voglio chiederti, Padre, che non possiamo dimenticare, Signore, la vita di Manasse, un uomo spregevole, Signore, ma che ha potuto, Signore, attraverso l'insegnamento di suo padre, conoscerti, Signore, e al tempo opportuno la sua vita è cambiata. È vero che noi non possiamo, Signore, noi possiamo solo scegliere le cose che vogliamo fare, ma non possiamo scegliere le conseguenze di quelle cose. Perciò vogliamo chiederti, aiutaci a vivere una vita, Signore, chiara, Signore, nell'ubbidienza, Signore, nella sottomissione della Tua parola, nella guida del Tuo Spirito. Facci veramente, cambiaci e umilia tutte quelle aree della nostra vita che vogliono andare al di sopra della conoscenza di Cristo. Grazie Padre, benediciamo la vita di Antonietta, Signore, la sua vita, suo cuore, Signore, grazie Padre perché lei sta facendo un'opera, tu stai facendo un'opera così profonda nella sua vita che è visibile, e questo è il perdono. Essere perdonati vuol dire essere visibilmente perdonati. Grazie Padre, accompagnaci questa settimana, dacci gioia nel nostro cuore Padre, fa che possiamo vivere una vita soprannaturale Padre. Grazie nel nome di Gesù, amen. Diamo un forte applauso al Signore, alleluia.